L'inizio del capitolo 11 del Vangelo di Luca, che ascoltiamo questa domenica, ci presenta l'insegnamento di Gesù sulla preghiera. Se in una frase sola volessimo dire cosa intendiamo quando parliamo di preghiera, potremmo dire mettersi in relazione, mettersi in dialogo, aprirsi all'altra persona, che è Dio. Padre Anthony Bloom, nel suo testo La preghiera giorno dopo giorno, dice così: Credo che la preghiera non possa dire assolutamente nulla a chi non ritiene di avere un tu a cui indirizzare la propria lode. Non si può insegnare a pregare a una persona che non avverte la presenza del Dio vivente. Ecco, queste parole per dire che il punto di partenza è la consapevolezza di essere di fronte a un Dio personale, che si accosta all'uomo di sua iniziativa, che fa il primo passo verso di noi. Non a caso i brani subito precedenti, sia alla prima lettura che al Vangelo, li abbiamo entrambi ascoltati la scorsa domenica, parlano di accoglienza, di Dio che si fa ospite. Quando noi ci mettiamo in cerca di Lui, Lui già ci sta cercando, anzi ci ha già trovati. Allora la preghiera è questo dialogo, questa relazione, questa comunione in cui Dio si comunica e l'uomo accoglie, risponde. E questo accade in una perfetta sinergia, cioè è totalmente opera di Dio in noi ed è totalmente opera dell'uomo. Lo Spirito che prega in noi ci riporta innanzitutto alla nostra verità più profonda. Siamo figli inseriti nel corpo del Figlio che è orientato totalmente al Padre. Così inizia già il Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo rivolto verso il Padre, e in lui tutto è stato fatto di ciò che esiste. E tutto è stato fatto secondo il suo modo di esistere, cioè orientato al Padre. Allora, questo ci dice che ogni cosa trova la sua origine nel dialogo eterno d'amore tra il Padre e il Figlio. Attraverso questa parola rivolta, attraverso questa comunicazione profondamente personale, è stato creato l'uomo perché fosse anche lui partecipe di questa comunione d'amore. E poi questo ci dice anche che la parola d'amore creatrice del Padre rimane tessuta e nascosta in tutta la creazione, come una melodia di fondo, potremmo dire. In musica si usa l'espressione cantus firmus, che dona al cosmo una profondità. Rende tutto simbolico, tutto sacramento della presenza di Dio e della relazione con Lui. Allora tutto era pensato, voluto, creato nel dialogo, nella comunione, nella relazione. Ma il peccato e con esso la morte hanno disorientato l'uomo e con lui tutto il cosmo, rendendolo orientato a se stesso, schiavo dei suoi bisogni, capricci, desideri. Allora in questo modo l'uomo diventa sordo a questa parola che abita la creazione e quindi il cosmo diventa muto. Solovyov, nel suo testo I fondamenti spirituali della vita, dice che dopo il peccato, quando l'uomo agisce secondo il suo impulso naturale, separa se stesso e il mondo da Dio. E lui continua dicendo che il più grande trionfo dell'uomo contro il male e contro il peccato è proprio l'espressione del Padre nostro che dice sia fatta la tua volontà, cioè consegnarsi completamente a quella volontà amante e amorevole perché possa operare in noi il bene, l'amore, la vita in pienezza che il nostro cuore desidera. Allora ecco lo scopo della preghiera. Decentrarsi per scorgere che al centro c'è il Padre e con lui il suo Figlio, poi immergersi nella relazione come il fondamento della vita dell'uomo e poi aprirsi perché tutto torni a essere per l'uomo una parola personale del Padre rivolta a ciascuno dei suoi figli. Ecco, noi sappiamo che nel movimento discendente in cui Dio si comunica, si segue questo ordine dal Padre per il Figlio nello Spirito Santo, mentre l'ascensione dell'uomo avviene nel movimento opposto, cioè dallo Spirito Santo attraverso il Figlio al Padre. Ecco perché quando i discepoli chiedono a Cristo di insegnare loro a pregare, questo è molto evidente. Cristo dice: quando pregate, dite Padre. Allora ogni preghiera è rivolta al Padre e quelli che pregano partecipano alla preghiera del Figlio e del suo corpo, che è la Chiesa. Non esiste preghiera individuale che possa essere ascoltata da Dio. Senza Cristo la preghiera non ha nessun accesso al Padre. Ma come può la nostra preghiera essere quella di Cristo? Facciamo attenzione a come si conclude il brano di Vangelo di oggi. Dice così: quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ecco, è proprio lo Spirito Santo che sa quali sono le domande gradite a Cristo e al Padre. Lui non perde mai di vista il bene autentico dell'uomo. Conosce i nostri bisogni spirituali e sa in quale situazione ci troviamo. In lui una preghiera di un minuto può valere come un ritiro di un giorno. Ogni nostra preghiera necessita della sua presenza. Ma come invocarlo? Ma è semplice. Vieni, vieni, Spirito Santo, e rimani con noi. Questo basta perché l'ospite dolce dell'anima possa sussurrare in noi le parole della preghiera, possa riorientare tutta la nostra vita immergendola in Cristo e rivolgendola al Padre. Allora diventa sempre più chiaro che il Padre nostro non è una formula, ma è la testimonianza di ciò che è avvenuto nel nostro battesimo, un trasloco innanzitutto, dall'esilio del peccato per tornare a casa. Una conversione dall'essere centrati su noi stessi al tornare a essere rivolti al Padre. Allora il Padre nostro è proprio la preghiera dei battezzati perché rinnova in noi la grazia della figliolanza. Noi non chiediamo tanto che vengano soddisfatti i nostri bisogni materiali o che si risolvano i problemi o che riusciamo nelle nostre imprese. Piuttosto chiediamo che ogni cosa sia purificata dall'egoismo e dall'amor proprio e sia vissuta nell'amore, mossi e orientati verso l'amore. Forse all'inizio del cammino verso la preghiera prevale in noi un senso di indegnità, di inadeguatezza, uno sguardo ancora troppo su noi stessi. Ma perseverando nella preghiera, Dio si scopre sempre di più come amico degli uomini, come lo sposo dell'umanità. Emergono sempre di più le parole d'amore, fino a desiderare solo di intrattenersi con Lui, cuore a cuore, totalmente esposti alla Sua presenza. La vita e la testimonianza dei santi molto spesso insegnano questo. Sembra proprio che le parole della preghiera, mano a mano, si riducano a una sola, cioè il nome dell'amato.